Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti nella festa della presentazione al Tempio del tuo unico Figlio fatto uomo, e concedi anche a noi di essere presentati a te pienamente rinnovati nello Spirito. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Così dice il Signore Dio: ecco, io manderò il mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Ecco, dice il Signore degli eserciti: chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fornitore e come la lucidiva dei lavandai. Stenderà per fondere e purificare l'argento, purificherà i fili di legno, li affinerà come oro e argento, perché possono offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Parola di Dio.
Grazie.
La lettera degli Ebrei, capitolo 2, versetto 14 al 18. Poiché i figli hanno in comune il sangue della carne, anche Cristo, allo stesso modo, ne è divenuto partecipe, per ridurre la potenza mediante la morte, colui che dalla morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di credere nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Parola di Dio.
Geno secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, un uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio, e mentre i genitori gli portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te da madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse. E a Maria, sua madre, disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Manasse. Era molto avanzata in età e aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Sicuramente deve anche sperare. complessivo questa festa attraverso gli occhi, speriamo, ci sforziamo, di Luca, dell'Evangelista Luca, che ci racconta questo episodio, questo evento. Come lo vede Luca questo evento? Quello cioè della presentazione al Tempio di Gesù, della sua consacrazione come primogenito di Israele. E quindi con un rapporto diretto, inevitabile, a quello che avviene in Egitto, alla liberazione, alla Pasqua. E questo è il senso. Dio si consacrò, cioè prese in proprietà più speciale tutti i primogeniti di Israele, quando in Egitto, davanti al sangue dell'agnello, li risparmiò. Questo è il senso della presentazione del Tempio di ogni figlio di Israele e anche di Gesù. Dunque, Luca ci fa vedere in un modo speciale e con un'insistenza martellante, direi, forse addirittura qualcuno potrebbe anche un po', non dico di ripetirsi, non è il mio caso, però è molto insistente nell'affermare a ogni versetto che si adempiva la Torah, l'insegnamento, la legge del Signore, in tutti i suoi particolari. E questa è la prima cosa molto importante. Quello che Luca vede in questo episodio è la testimonianza dell'Israele della Torah, dell'Israele fedele alla legge di Dio, che per tanti secoli e continua ancora. Con amore cerca di attuare la Torah del Signore, cioè il suo insegnamento, che ha come fondamento, sappiamo bene, l'umiltà, e che ha come cuore l'amore, l'amore per Dio e per il prossimo. E anche tanti altri comandamenti, compresi quelli che qui si attuano, ma sempre illuminati dal cuore della Torah, della legge che è l'amore. Luca insiste tanto su questo. Ed è per questo che ci fu la manifestazione anche dello Spirito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, era su Simeone. Non era solo su Gesù, era anche su Anna, ma non era solo su loro due. È sempre stato nel cuore del popolo di Dio. Come d'altra parte potrebbe essere il popolo di Dio se non fosse guidato dallo Spirito? Non è possibile. Se è un popolo di Dio, cioè se è Dio che lo guida, c'è lo Spirito. Come dice l'Antico Testamento, lo dice soprattutto Isaia, e qui Luca riprende tutto il pensiero di Isaia, che dentro al cuore della vita del popolo agiva lo Spirito, agiva la sapienza di Dio, agiva la sua intelligenza, la sua grazia, il suo Spirito. E quello che vediamo qui, questa è la testimonianza della legge e dello Spirito. E ci dice di Gesù, e lo vogliamo ascoltare di nuovo, ecco, sinteticamente, confessa in Gesù il Messia del Signore e quindi la consolazione di Israele, che Gesù è la consolazione, la redenzione di Gerusalemme, che Gesù, la luce che illumina il mondo intero, che Gesù, la gloria di Israele. Quale gloria più grande ci potrebbe essere? Quello di essere la luce per tutto il mondo attraverso il Messia, che è la luce del mondo. E anche ci dice di Gesù che è il servo, che è l'eletto, il servo che ha veramente servito il Signore. E questo è il senso profondo delle parole che il Signore aggiunge di fronte allo stupore ammirato dei genitori. Se erano stupiti Maria e Giuseppe, dovremmo essere anche noi, di fronte alle cose che si dicono di Gesù. Di fronte a questo stupore, Simone aggiunge quella parola di benedizione e di liberazione, dove ciò che conta davvero è questa parolina, che qui non è troppo sottolineato nella tradizione, è questi. Simeone non ha cambiato discorso. Prima ha detto di Gesù che è la luce per illuminare la gente, la gloria di Israele. Questo è un testo di Isaia, come sappiamo, è al capitolo 49 di Isaia, dove si dice questo del Messia. Dio dice al Messia, è poco che tu sia colui che raduna il tuo suolo popolo Israele. Io ti farò luce delle genti. Ma non dobbiamo dimenticare che nello stesso testo, poco prima, il Messia stesso, il servo, parla di sé, dicendo: il Signore mi ha chiamato fin dal seno materno, ha posto la mia bocca come spada, mi ha fatto come una freccia puntita e mi ha riposto nella sua faretta. Cioè il Messia dice: così Dio mi ha dato questa vocazione e questa missione. L'immagine è quella sulle armi con cui Dio combatte. Spada, freccia. Naturalmente non sono armi con cui Dio uccide. Un po' di questo. La spada è la parola. La freccia è tutta la missione del servo. Cioè, sua dedizione fino alla morte. Una spada anche a te, dice Maria, anzi l'accento mi è non tanto sulla spada, quanto sul fatto che anche proprio nella tua anima questa spada si insinuerà. Tutto il male e anche nella tua stessa anima. Perché questa è la spada della salvezza. La spada, cioè, che abbatte per farli sorgere. Questo è il significato delle parole che dice: questo è posto come cadute e risurrezione di molti, cioè di tutti, in Israele, e come segno di contraddizione. Propriamente non si dovrebbe, a mio parere, tradurre, anche se siamo abituati, segno di contraddizione. È una traduzione ambigua in italiano, perché lascia forse immaginare di contraddizione che sia lui che attivamente contraddice, mentre l'espressione, non vuol dire così, segno contraddetto, dice il testo, segno contestato, pietra scartata, è una delle caratteristiche del Messia, è lui che è posto come questo segno che viene contraddetto e davanti alla quale si cade, e per risorgere. Ecco allora, in questa Eucaristia preghiamo, uniamo la nostra preghiera, perché si compie anche in noi il mistero di Gesù, così come qui è indicato e liberato quella luce che deve illuminare ancora di più noi stessi e il mondo intero. La gloria del suo popolo Israele e la spada